Siamo collegati con Marta di NUDM di Trieste. Ciao Marta.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Vi racconto un po' di queste due giornate formidabili, oserei dire, che hanno superato anche le nostre più rosee aspettative, anche se naturalmente sono solo l'inizio di un percorso che deve continuare. La lotta per la riapertura e contro la chiusura dei consultori di Trieste è cominciata già questa tarda primavera ed è proseguita durante l'estate ed è stata molto partecipata. Noi, come non una di meno, ci siamo ovviamente buttate totalmente in questa battaglia, ritenendola fondamentale, ma è stato fondamentale l'apporto del comitato per la partecipazione dei consultori, il comitato delle mamme appunto, che si sono schierate contro la chiusura di queste strutture. E in un momento come questo, a fronte di un 25 novembre che ha assunto dei toni è stato particolarmente sentito anche per le parole spese dalla sorella di Giulia Cecchettin, da Elena, che in qualche modo ha stretto un legame forte tra una sua vicenda personale e quelle che sono parole che noi da anni spendiamo ribadendo il fatto che appunto il maschio violento, lo stupro, il femminicidio siano figli di una cultura patriarcale e non siano dei casi isolati, non siano il frutto del raptus di un momento, e ci ha portato a ritenere che fosse giunto il momento di dare un segnale forte, anche perché l'azienda sanitaria Asugi appunto è rimasta sorda agli appelli e alle richieste che stiamo portando avanti da mesi. Addirittura una commissione, la terza commissione del Consiglio regionale, che si sarebbe dovuta riunire il 7 novembre per dare finalmente audizione alle richieste appunto del movimento contro la chiusura dei consultori, è stata cancellata. E di fatto quello che l'azienda sanitaria sta facendo è prevedere una riorganizzazione, un accorpamento di fatto che porterebbe da 4 strutture consultoriali a solamente 2, arrivando quindi appunto, come dicevi anche tu prima, ad un rapporto di un consultorio ogni 98.000 abitanti, che significa essere al di fuori completamente anche degli standard previsti dalla legge e dallo stesso decreto ministeriale previsto dal PNRR. E i consultori svolgevano perlomeno tantissime attività che sono di sostegno all'interruzione di gravidanza per le più giovani, di informazione su salute sessuale e appunto e relazionale, di supporto alle donne vittime di violenza e alle situazioni familiari eventualmente in cui ci siano casi di maltrattamenti, di supporto alla maternità. Quindi in questo momento in particolare chiudere i consultori significa andare appunto in una direzione completamente opposta a quella che sarebbe necessaria.
Ecco, posso farti una domanda? Sì. C'è stato qualche tentativo da parte della destra di infiltrarsi in questi consultori? Qui da noi è successo, con tanto di sostegno da parte della regione Piemonte, che addirittura è arrivato a pagarli questi volontari del movimento Pro Vita per entrare all'interno dei consultori degli ospedali. Da voi, visto il tipo di governo che avete, com'è andata?
In realtà diciamo non si tratta principalmente di un infiltramento da parte della destra, quanto di andare verso una privatizzazione dei servizi. È chiaro che a questo corrisponde anche poi una amministrazione cittadina che appunto non si cura minimamente di quelli che sono i servizi di prossimità e quindi delle esigenze anche delle fasce delle popolazioni generalmente più povere che risiedono nei quartieri più periferici. Infatti ovviamente questo eventuale accorpamento delle sedi non tiene conto della necessità di prossimità di questo servizio. È interessante comunque che però movimenti No Choice, Pro Vita continuino a esistere, ad avere largo spazio anche in questa città. Proprio poche settimane fa c'è stata una raccolta firme che è proseguita per diversi giorni indisturbata nella piazza centrale della città. Per lo più quindi si tratta una scelta di organizzazione che ha unicamente dei motivi, dei freddissimi calcoli economici, però è interessante che peraltro questo 25 novembre fosse stata convocata a Trieste una manifestazione invece di Forza Nuova in Piazza Libertà, che è una piazza giornalmente attraversata da persone in transito, da persone migranti, e dove tante associazioni, tra cui Linea d'Ombra, si spendono insomma nel portare solidarietà. Noi abbiamo espresso la nostra massima solidarietà a quel presidio che avrebbe difeso Piazza Libertà. Fortunatamente questa volta il presidio non è stato concesso in quella piazza, come avvenne invece 3 anni fa, e dobbiamo dire che appunto fortunatamente poi appunto Piazzale Libertà ha continuato ad essere vissuta come avviene tutti i giorni, e crediamo appunto che la nostra risposta sia stata la più bella che si potesse dare, perché poi dai consultori di San Giacomo il 25 si è spostato un corteo praticamente che non era nemmeno previsto, che ricongiungendosi al presidio previsto in Piazza Ortis, dove avremmo dovuto rimettere appunto i panuelos come dire, come ricordo e come memoria delle donne vittime di femminicidio, ci siamo spostati in Piazza Unità, che è di fatto una piazza che ci è stata negata nei mesi scorsi. Comunque sì, per rispondere alla tua domanda, non ci risulta al momento evidentemente un infiltramento proprio della destra, perché l'intenzione non è tanto questa quanto quella più che altro di chiudere dei servizi che invece sono funzionati sì bene, ma potevano funzionare anche meglio, e di fatto quella a cui assistiamo non è una serrata dei consultori, ma un progressivo svuotamento che avviene appunto non sostituendo il personale che va in pensione, chiudendo temporaneamente dei servizi come lo spazio giovani, che sono invece un servizio che offre ai ragazzi e alle ragazze entro i 25 anni di età la possibilità di rivolgersi in caso di malattie sessuali o genitali, in caso di qualsiasi esigenza insomma di questo tipo, ecco, e di poterlo fare naturalmente senza dover per forza passare al vaglio della famiglia.
Chiarissimo, quindi probabilmente la politica è diversa, è quella di chiudere e poi far aprire strutture private, dove lì davvero potrà entrare chiunque abbia legami politici con la destra di governo.
Sì, questa è l'impressione che stiamo avendo, perché di fatto una vera interlocuzione non c'è stata, una vera risposta non c'è stata data. Aspettiamo appunto, la nostra protesta andrà avanti, il 6 dicembre è prevista finalmente questa audizione, vediamo se avranno il coraggio di darci delle risposte. Per adesso loro parlano appunto di riorganizzazione, però una riorganizzazione che si fa con le stesse risorse esistenti ci sembra una presa in giro, insomma. Quindi sì, questo è quello che ci pare ovvio, e ci sembra quindi che sia una, appunto, una politica che non ha nessun interesse ad occuparsi dei cittadini, che è tutta rivolta invece alla gentrificazione più sfrenata, ad una turistificazione di massa estremamente violenta e aggressiva, che passa dalle navi da crociera che stanno inquinando i nostri mari, appunto al progetto dell'Ovovia, che è un'opera chiaramente inutile, dannosa, dispendiosa, che andrà tra l'altro prevederà insomma un disboscamento di una ingente parte di Carso Triestino, dove tra l'altro si trovano anche le abitazioni di molte persone.
Quindi, insomma, decisamente una politica terribile, della quale questo è uno dei tanti tasselli, e con il quale il movimento transfemminista triestino ha voluto confrontarsi e dare una risposta proprio nelle giornate, quella immediatamente precedente e quella del 25 novembre, che è la giornata contro la violenza maschile contro le donne, una giornata che, come giustamente dicevi tu, è stata al di là delle aspettative un po' dovunque come partecipazione, anche grazie alla risposta forte femminista che è stata data dalla sorella di Giulia Cecchettini, che ci ha un po' tutti quanti galvanizzati, ecco, ci ha spinto tanta gente che magari era d'accordo, ma magari se ne stava al calduccio a casa propria, ad uscire di casa e a mettersi per strada, e questo sicuramente è un segnale di un controtendenza rispetto a quanto accade ogni giorno nel nostro paese, non credi?
Sì, assolutamente. Noi stesse ci siamo stupite dell'ampia partecipazione, della sua trasversalità soprattutto, a cominciare dal momento appunto della TAD nel consultorio di San Giacomo, che comunque non davamo per scontata, nel senso che in un momento in cui qualsiasi spazio viene sgomberato, vengono date prescrizioni a chiunque per fare anche un semplice corteo presidio in solidarietà della Palestina, non era scontato che si riuscita ad arrivare a questo. Ci siamo arrivate a partire dalla TAD appunto del 24 e del 25, è stato grazie alla partecipazione del Comitato per i Consultori, grazie a semplicemente famiglie del quartiere di San Giacomo che si sono sentite coinvolte da questa battaglia, ma anche gente che transitava di là e che capiva l'importanza di questo momento. E credo che l'importanza di aver rimesso al centro di un dibattito anche pubblico parole come patriarcato, violenza patriarcale, violenza di genere, sia stato qualcosa, e vedere che comunque la gente ha risposto positivamente reagendo a questo appello, e insomma, e che anche da parte in tanti uomini, io mi auguro ci sia in qualche modo forse una presa di coscienza del fatto che c'è bisogno di un percorso che veramente deve partire da una trasformazione radicale della società, deve partire dall'educazione, dalle scuole, dalle reti relazionali in cui siamo immersi, dalle famiglie, e che non c'è bisogno di più sicurezza, più polizia, più telecamere, pene più dure, carceri più dure, ma appunto c'è bisogno di investimenti non soltanto economici, ma anche proprio di progetti che esistono, però che spesso vengono dimenticati, sono l'ultima, appunto, l'ultima cosa, no, nei programmi scolastici, ed è da lì invece che bisogna cominciare, perché la vicenda di Giulia Cecchettin ci ha dimostrato che non è un problema superato, che anche le generazioni più giovani sono coinvolte da questo tipo di violenza, e lo sappiamo bene.
Benissimo, c'è un ascoltatore o ascoltatrice che evidentemente no, è tra i pochi che non sanno delle parole di Giulia Cecchettin, dice di non avere la TV, anche se poi è uscito su tutti i giornali. Vuoi provare a ricordare che cosa ha detto Elena Cecchettin?
Sì, certo, con piacere. Beh, Elena ha trovato la forza, appunto, in un momento di grandissimo dolore, di fare un appello e quindi in qualche modo di, se possibile, sfruttare la morte di sua sorella per dire che l'uomo violento, il femminicida, non è un malato, ma è, appunto, come diciamo spesso nei nostri cori, il figlio sano del patriarcato, ovvero che non è un mostro, che è un ragazzo fin troppo normale, che ed è stato anche un richiamo, appunto, a prestare più attenzione nei rapporti di amicizia, nei rapporti affettivi, familiari che abbiamo, nel notare quando un nostro amico, un nostro conoscente inizia ad avere dei comportamenti controllanti ed ossessivi, e di fare anche un po' di autocoscienza, perché probabilmente se ci fosse un confronto, una capacità di apertura rispetto a queste problematiche maggiore, non si arriverebbe a questi casi estremi. E quindi sì, insomma, è stato un appello a notare, appunto, la normalità e la banalità del male, in questo caso del femminicida, e credo, appunto, che siano state parole che nei movimenti femministi si spendono da decenni, ma che purtroppo forse c'era bisogno di questa storia tremenda perché qualcuno trovasse il modo di far emergere la loro normalità in realtà.
Certo, sono completamente d'accordo con te. Continuare a iscrivere i femminicidi all'interno di un duplice canale, io direi. Il primo è quello del matto. Cioè, il femminicida, se era un bravo ragazzo di buona famiglia, però è diventato matto, è andato fuori di testa, è un malato, va curato. E in questo modo, definendolo come malato, lo si assolve dalle sue responsabilità, dalle sue scelte, e con lui si assolvono tutti i bravi ragazzi che un giorno riempiono di coltellate, bruciano vive, ammazzano, stuprano delle donne che non accettano di assoggettarsi ai loro voleri, di non piegarsi al loro dominio. E poi c'è anche l'altro stereotipo, che quello però viene applicato non ai bravi ragazzi, ma alle persone che vengono da fuori. Allora in questo caso si parla di belve, si parla di branco, si parla di ferinità, insomma qualcuno che è comunque fuori da questa società, che sia la belva venuta da fuori o che sia il bravo ragazzo che è diventato matto, ma a questo punto non è più capace di intendere e di volere, non essendo più capace di intendere e di volere, e come dire, non è più responsabilità nostra. Pensa a quanti psichiatri in queste settimane sono stati interpellati su questa vicenda. Credo che la dica lunga il fatto che siano stati scelti degli psichiatri.
Assolutamente, è stata, diciamo, un po' la sovraesposizione degli specialisti del settore, no? Criminologi e psichiatri. Naturalmente esistono dei casi di disturbo ossessivo, però dobbiamo anche dire che esistono persone, uomini anche con i disturbi psichiatrici eventualmente, che non ammazzano, che non uccidono, che non stuprano. Cioè le due cose non sono correlate. Invece quello che mi sembra significativo che Elena Cecchettin ha fatto emergere è che qualunque uomo è capace probabilmente di comportamenti violenti, aggressivi, molesti, sessisti. Magari non tutti arrivano ovviamente alle estremi dello stupro, del femminicidio, ma sicuramente tutti sono passati, diciamo, dalla capacità di esercitare una violenza prevaricatrice nei confronti di una donna solo in quanto donna o di un soggetto femminilizzato. Ed è da questo che bisogna ripartire, no? Dal fatto che 106 femminicidi non possono essere un caso, sono un problema strutturale.
Senza dubbio. Hai qualche cosa che ritieni importante aggiungere prima che ci salutiamo?
Ma semplicemente appunto che noi adesso ovviamente continuiamo, ci auguriamo che questo sia stato solamente l'inizio, sia stato un momento di rilancio, anche perché siamo in un momento in cui appunto veramente tremendo, no? Quindi assistiamo ad una politica guerrafondaia, militarizzante, assistiamo appunto a città sempre più gentrificate, e lo smantellamento di servizi essenziali che sono presidi sia sanitari ma anche di socialità e di politica attiva come consultori, in un momento del genere in cui appunto si sta manifestando quanto questa città, questa società sia comunque, ci sia una recrudescenza anche dei femminicidi, perché evidentemente siamo sempre più isolate, sempre più sole. Vogliamo ripartire da questo, e in questi due giorni insomma di TAZ abbiamo anche elaborato un po' la nostra visione del consultorio che vorremmo, che è un po' una proiezione anche della società che vorremmo, quindi una società che non discrimina in base all'appartenenza etnica, al colore della pelle, al possesso di documenti, che non discrimina in base all'età anagrafica, che riconosce i diversi orientamenti di sessuali e l'identità di genere, che prevede dei percorsi di assistenza nei casi di transizione di genere, che prevede un'educazione alla sessualità e all'affettività, che segni il rifiuto ad accettare un no, che preveda dei momenti di autocoscienza e di autoanalisi da parte degli uomini, che preveda la possibilità di accedere all'interruzione di gravidanza gratuitamente e anche senza ospedalizzazione. Insomma, crediamo che siano stati dei giorni di grande elaborazione collettiva, e ci auguriamo che questa forza e questa potenza si mantenga nei mesi a venire, e lo auguriamo a chiunque in questi giorni abbia preso parte alla lotta transfemminista.
Mille grazie, alla prossima.
Grazie.